Partiamo dal titolo, no? Perché Costituzione, ok, sottotitolo è molto interessante, perché attuarla è meglio che cambiarla? Perché, professore?
Ma dunque, come ho cercato di spiegare in questo libro, io credo che la quantità di promesse che la Costituzione contiene, che non sono state mantenute, è molto alta e tocca dei diritti fondamentali, dei diritti elementari. Cominciamo dal diritto al lavoro, per esempio, che in questo momento è particolarmente calpestato perché abbiamo in Italia un tasso di disoccupazione giovanile che è intorno al 38% e che in alcune regioni, specialmente nel sud, va molto oltre questa cifra. Allora, l'articolo 4 della Costituzione che prevede il diritto al lavoro è chiaramente disatteso. Ci sono altri diritti fondamentali, per esempio il diritto alla tutela del paesaggio, di cui l'articolo 9, che chiaramente è disatteso, o almeno lo è molto spesso, e si potrebbe continuare. Anche il diritto alla salute dell'articolo 32 non viene ugualmente rappresentato, non viene rispettato in modo uguale nelle varie regioni d'Italia. In Toscana siamo abbastanza fortunati rispetto ad altre regioni, ma ci sono alcune regioni molto più sfortunate, in particolare ancora una volta nel sud, da cui io fra l'altro vengo e quindi sono particolarmente sensibile a questo, anche informazioni di prima mano su questo. La differenza di trattamento fra i cittadini che so io della Toscana, dove io abito, e quelli della Calabria, dove io sono nato, è una differenza molto marcata. Allora credo che con questi esempi si possa dire che con questi esempi che si potrebbero ovviamente moltiplicare, si possa dire che lo sforzo di applicare la Costituzione, di renderla viva e di mantenere le promesse che l'Assemblea Costituente, rappresentando il popolo italiano, ha fatto agli italiani delle generazioni future, questo sforzo dovrebbe essere molto più intenso di quello che si sta facendo, anzi che per dire vero non si sta facendo. Quindi di fronte a un tentativo di riforma della Costituzione, a mio avviso erroneo, comunque oggi defunto per fortuna, di fronte a quel tentativo mi è sembrato giusto ricordare primo scopo della politica seria, di una politica seria, dovrebbe essere quello di applicare la Costituzione, di ragionare sulla Costituzione, di vedere che cosa bisogna fare per renderla veramente la carta fondamentale di questo Paese.
Peraltro lei giustamente ricorda le parole di Calamandrei quando, insomma, fa riferimento al fatto che lo Stato siamo noi e nella Costituzione infatti si parla spesso, si fa carico ai cittadini, no? Alla Repubblica, quindi a tutti noi di muoversi e anche di mobilitarsi affinché la Costituzione venga attuata. Cioè non è solo un compito dei governi, come spesso
Non è
purtroppo
solo un
si
compito dei
intende.
governi, perché, anche perché poi la nostra Costituzione è costruita con un'architettura molto sapiente. Comincia col dire chi è il sovrano di questo paese. Lo dice l'articolo 1, il sovrano è il popolo siamo noi. Il popolo siamo noi. Allora, i governi, i ministri, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Corte Costituzionale, del Senato, della Camera, sono altissimi ufficiali che però rappresentano noi. E noi, i cittadini, in quanto tali, dobbiamo ricordarci che il potere che la Costituzione ci dà è quello di non soltanto di esercitare la nostra cittadinanza nel momento in cui votiamo, lo abbiamo appena fatto in un referendum, lo possiamo fare nelle elezioni, questo è molto importante farlo, però il nostro compito non si ferma lì, noi dobbiamo essere cittadini prima di qualsiasi referendum o elezione, dobbiamo esserlo anche dopo. Ecco perché io trovo francamente sgangherato e incredibile l'invito a non votare che alcune persone, anche con grandi responsabilità politiche, hanno fatto, per esempio, in occasione del recente referendum sulle trivelle, dove esponenti del del governo hanno detto che era meglio non votare, dopodiché non si lamentino se poi i cittadini in un referendum da loro voluto sono invece andati a votare e hanno votato in modo molto diverso da come volevano loro. Non si può avere la sovranità del popolo che si accende e si spegne come un interruttore in una cucina.
Senta, noi siamo in una fase post-referendaria, questo libro è nato in una fase che era la fase della campagna referendaria, no? Come lei ricordava. Assistiamo a uno strano fenomeno in cui paradossalmente il fatto di aver salvato la Costituzione non ci porta alla riflessione che lei faceva. Diciamo come opinione pubblica in generale, ma anche come le stesse persone che l'hanno vinto questo referendum votando no, no? Non c'è poi questa spinta che ci dice, bene, a questo punto la Costituzione va applicata, cioè prima di molti si sono già buttati nel lagone politico e quindi il problema è chi farà il governo, chi sarà il governo, dimenticandoci che il problema vero, come lei ricordava, appunto, è l'attuazione poi della Costituzione.
Io credo che tutto questo sia una conseguenza pessima di una scelta pessima del nostro ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il quale ha personalizzato questo referendum, anziché distinguere la sua funzione di Presidente del Consiglio che governa nell'ordinaria amministrazione, che vuol dire anche fare tutte le leggi, comprese le leggi di bilancio importantissime, comprese delle leggi che lui ha fatto che possono piacere o no sul lavoro, Jobs Act oppure la scuola, buona o cattiva che sia. Lui avrebbe dovuto distinguere molto nettamente questa posizione da quella di proponente della riforma costituzionale. Intanto, come diceva Calamandrei, quando il Parlamento parla di Costituzione, i banchi del governo dovrebbero restare vuoti, queste sono parole di Calamandrei, il quale diceva giustamente che nello spirito della Costituzione non c'è una Costituzione di iniziativa governativa, una riforma costituzionale di iniziativa governativa, deve essere di iniziativa del Parlamento. Quindi abbiamo cominciato male, abbiamo cominciato con Renzi che nel momento in cui diventa Presidente del Consiglio dichiara chiaramente questo sarà un governo costituente, creando una mostruosità giuridica, perché il governo non può essere costituente, la costituente deve essere un'assemblea che rappresenta la sovranità del popolo. Poi, avvicinandosi il momento del referendum, credendo di fare il proprio interesse e probabilmente credendo anche che il proprio interesse coincida con l'interesse del Paese, questa però è una convinzione sua che io non condivido, ha cominciato a dire con tono quasi minaccioso se il referendum su questa riforma costituzionale dovesse bocciare la mia riforma che io ho fatto in quanto governo costituente, allora io me ne andrò, come se il fatto che lui lasciasse la politica, questa era la minaccia che faceva, dovesse provocare una specie di pestilenza diffusa, non so, l'arrivo delle cavallette, il terremoto, la morte, l'alluvione, il diluvio universale. È un grande errore questa personalizzazione, in cui però sono cascati anche, lei ha perfettamente ragione di ricordarlo, sono cascati anche molti fautori del no, i quali hanno cominciato a votare no, sono certo che una buona parte delle persone che hanno votato no lo hanno fatto perché hanno letto la Costituzione, non hanno letto almeno una parte, si sono convinti che questa riforma costituzionale era fatta molto male, però ci sono certamente anche quelli che hanno votato no soltanto perché volevano rispondere a questa personalizzazione del referendum da parte del Presidente del Consiglio, volevano rispondere dicendogli personalmente noi non ti vogliamo. Quindi è questo che ha trascinato il dibattito su un piano completamente sbagliato. Non dimentichiamo però che ci sono anche degli altri dati. Un dato che ho ricordato in un articolo su Repubblica di alcune settimane fa, proprio pochi giorni dopo il referendum, che sia uscito il 6 o il 7 di questo mese, è il fatto che la percentuale dei no in questo referendum è pressappoco identica alla percentuale dei no nel referendum 2006 contro una riforma ugualmente estesa ed ugualmente cattiva proposta da un governo Berlusconi. Quindi nell'un caso come nell'altro l'identità della percentuale dei no, che in questo caso è ancora più significativa perché il numero dei votanti è stato molto superiore, credo che il fatto che nell'un caso come nell'altro c'è sostanzialmente un 60% dei votanti che rappresentano una grande parte del popolo italiano che dice no a una riforma costituzionale così estesa vuol dire qualcosa, vuol dire che la riforma della Costituzione fatta in modo così massiccio, chiedendo ai cittadini di votare sì o no, non a una riforma di un articolo solo, ma a una riforma di 54 articoli nel caso di Berlusconi, 47 articoli nel caso di Renzi, moltissimi italiani di fronte a una richiesta di questo genere si spaventano, alcuni si studiano articolo per articolo, altri non lo fanno, e in ogni caso, nell'un caso come nell'altro, una percentuale intorno al 60% non vuole che la Costituzione sia modificata in questo modo, il che vuol dire che moltissimi italiani, tutto sommato, si sentono protetti dalla Costituzione che c'è, che poi si sia spostato l'attenzione sulla formazione di un nuovo governo, eccetera, è ovvio perché Renzi non ha fatto quello che aveva promesso, lui aveva minacciato o promesso, a seconda dei punti di vista, che avrebbe lasciato la politica. Mi pare che non l'abbia lasciato per nulla, perché si è dimesso da Presidente del Consiglio, ma non si è dimesso da segretario del PD e non ha minimamente lasciato la politica, anzi ha orientato la formazione di questo governo, che per la maggior parte, governo Gentiloni, ricopia fedelmente il governo di Renzi. Anche questo è servito purtroppo a spostare l'asse del discorso sulla formazione del governo, anche solo per ricordarsi che comportandosi in questo modo Renzi ha smentito se stesso, ma lo fa molto spesso, quindi non c'è da stupirsi.
Senta, poi arrivo all'ultima domanda. Quello che dice poi testimonia una vitalità intrinseca della nostra Costituzione che è straordinaria, no? Che riesce a resistere negli anni, nonostante gli attacchi, i tentativi. Questo è un dato importante che testimonia di una sapienza, diremo, nella carta, di cui forse nemmeno ci accorgiamo, perché è frutto della sintesi delle più grandi tradizioni culturali, politiche, ideologiche della nostra storia, no? Che sono messe insieme, hanno compiuto quel miracolo civile che è la Costituzione. E proprio su questo l'ultima domanda, uno dei probabilmente le pestilenze che ci porteremo dietro dopo questa campagna referendaria, lei ricordava perfettamente essere stata generata e condotta in maniera assolutamente pessima, è la divisione. Cioè, no, mentre la Costituzione, nel momento in cui è nata, ha unito un paese che peraltro usciva disastrato sotto tutti i profili dalla guerra, questa campagna referendaria rischia di dividere profondamente il nostro paese.
Ma io credo che da questo punto di vista bisogna cominciare con eliminare un equivoco. Chi come me ha detto no a questa riforma non dice affatto no a qualsiasi riforma. La Costituzione contiene anche l'articolo 138 che spiega come si può cambiare la Costituzione. Quindi la fedeltà alla Costituzione comporta anche la possibilità di cambiarla. Il fatto che poi la si debba cambiare con delle maggioranze, diciamo, la cui geometria corrisponde con quella di una determinata formazione governativa è un'altra cosa. Questo errore fu fatto per la prima volta ed è stato un errore drammatico da un governo di centrosinistra, quello che nel 2001 modificò il titolo quinto della Costituzione. Era una modifica molto meno estesa, erano però 17 articoli, non si erano mai prima di allora e anche dopo di allora, a parte i mega tentativi di riforma falliti di Berlusconi e di Renzi, le modifiche alla Costituzione sono state di un articolo, due per volta, non di più. I 17 articoli del titolo quinto modificati nel 2001 furono modificati, furono approvati al Parlamento con una maggioranza, se ricordo bene, di due voti, magari erano tre, però era una maggioranza molto esigua. Allora il referendum confermò, ma in quel referendum vinse il sì, ma vinse il sì con una partecipazione del, se ricordo bene, del 34% dei cittadini, una partecipazione molto bassa. Quindi è quello che ha generato l'equivoco che si possa cambiare la Costituzione con una determinata maggioranza che poi fa il proprio interesse. Credo che questo equivoco vada assolutamente eliminato dopo questa solenne batosta che si sono presi i pretesi riformatori. Spero che da ora in poi si capirà che per cambiare la Costituzione occorrono veramente le larghe intese, ma larghe intese che vadano al di sopra degli interessi politici delle varie parti e che si preoccupino dell'interesse del Paese. Quello che questo tentativo di riforma ha avuto un risultato molto negativo, la divisione del Paese, ma ha avuto anche un risultato molto positivo perché non si era mai parlato tanto di Costituzione come nell'ultimo anno. È un bene che sia stato così. Molti italiani si sono accorti soltanto adesso di avere una Costituzione e sono stati indotti a riflettere su alcuni punti della nostra Costituzione proprio da questa contrapposizione, anche quando è stata molto dura. Ecco perché io durante tutta la campagna referendaria ho fatto un certo numero di interventi, ma ho sempre voluto parlare esclusivamente del merito della riforma e non della politica ordinaria del governo Renzi, che è un tema molto interessante, ma è un altro tema.
Grazie mille.